passioni per gli USA. Tutto sugli sport americani.
Doncic pulls up, three pointer. Bang! Bang! Doncic wins the game at the buzzer. Brady steps up, goes end zone, intercepted. Oh my!
An incredible shot by LeBron James.
Istruzioni per gli USA, la nostra passione sportiva stelle e strisce del venerdì sera. Ripartiamo dal nostro contenitore, come detto, tutto sullo sport nordamericano. C'è un personaggio che sarà il filo conduttore della serata di stasera.
Assolutamente. Innanzitutto salutiamo con grande piacere Massimo Lopez Pegna. Ciao Massimo, ben ritrovato.
Ciao, grazie, buonasera a tutti.
E poi con te Massimo vorremmo parlare di quella che è stata un po' una settimana particolare, no? Oltreoceano, perché c'è stato il saluto a O.J. Simpson, che è stato un grande campione americano. Sul punto di vista sportivo credo ci siano pochi dubbi, però è stato anche al centro di grandi controversie, anche giudiziarie, e sappiamo benissimo che insomma tu puoi tracciarci un profilo anche di quello che è stato il percorso dello sportivo, ma anche dell'uomo, perché hai seguito anche una parte del processo, un processo che è diventato storico e sul quale sono state girate poi successivamente anche delle serie televisive. Massimo.
Guarda, la mia conoscenza di O.J. Simpson inizialmente è stata relativa a quello che faceva da attore in televisione, era al cinema, perché io sono arrivato in America nell'86 e lui aveva smesso di giocare nel 1979, prima Buffalo Bills, la grande carriera, addirittura insomma un MVP della stagione NFL, non ha mai vinto il Super Bowl, insomma è stato veramente uno dei running back più forti in assoluto della storia. Addirittura dal college, veniva da USC, dai Trojans, ha vinto l'Heisman Trophy, che è il maggior riconoscimento a un giocatore di football del universitario. Quindi io l'ho conosciuto, io non sapevo chi fosse O.J. Simpson prima di andare in America nell'86, e l'ho visto sui teleschermi, l'ho visto a Saturday Night Live, l'ho visto nelle teleserie, e soprattutto me lo ricordavo ancora dall'Italia nella trilogia famosa di Naked Gun, che credo in italiano
sì, la pallottola spuntata.
Esatto, quindi era un volto famosissimo. L'ho incrociato una volta personalmente a un ristorante a New York, naturalmente prima che succedesse tutto il cancan giudiziario. Mi ricordo che stavo entrando in un ristorante, lui era sulla porta a fumare e mi aprì la porta del ristorante e mi disse buonasera, e mi aprì la porta del ristorante, quindi trovai una forma di gentilezza. In verità a New York non succedeva così con frequenza, quindi questo è stato l'unico incontro personale che ho avuto. Però naturalmente era una persona che, ecco, è stato credo uno dei primi neri African American di cui la gente non notava il colore. Era un uomo bello, gentile, e aveva anche una grande empatia, sempre sorridente. Naturalmente poi tutto ciò è cambiato nell'estate del 1994, esattamente il 17 giugno. Io mi ricordo, ero all'aeroporto di Chicago, stavo per imbarcarmi dopo che la sera prima avevo assistito alla partita di apertura del mondiale del 94, di USA 94, sì, tra Germania e Bolivia. Germania batte Bolivia 1-0 di fronte a Clinton. E ricordo che nei teleschermi dell'aeroporto apparve questa famosa
la fuga, certo.
Esatto, un tentativo di fuga anche goffo, perché il suo SUV bianco procedeva lentissimamente, aveva dietro 10-15 auto della polizia con le sirene, con i lampeggianti, una scena veramente da film, come si è vista anche una volta nei Blues Brothers, nei film, tanti film americani. Lui aveva lasciato una lettera in cui diceva: ho avuto una vita bellissima, amici meravigliosi, pensate al vero Jay e non a questa persona che si è persa. Tutti pensavano che si sarebbe suicidato, insomma una lettera che si lascia in punto di morte. Invece no, poi fu arrestato, c'è stato il processo, è stato il processo del secolo addirittura chiamato. Io sono andato là per le prime sedute, c'erano un numero di televisioni presenti pazzesche, un seguito incredibile.
Ecco Massimo, però anche un'opinione pubblica fortemente divisa.
Assolutamente.
Un'America spaccata in due praticamente.
Beh, le prove erano onestamente schiaccianti, perché io tra l'altro feci, la casa di O.J. era non lontano, io rifeci questo sentiero di sangue che scrissi per la Gazzetta andai dalla casa dove era stata uccisa la moglie Nicole Brown e l'amico cameriere di questo ristorante italiano dove ero anche andato a mangiare, Ronald Goldman, assassinati, accoltellati tutti e due in una pozza di sangue. C'era ancora, pensa, quando ero andato era passato forse diversi mesi, si vedeva ancora la chiazza di sangue sul pavimento del driveway di questa del garage, e le prove erano schiaccianti perché le impronte di queste scarpe erano, diciamo, riconducibili alle sue, al suo numero, e in più questo famoso guanti di pelle che lui indossava, si vedeva spesso in televisione quando commentava le partite di football, che era telecronista, d'inverno indossava questo stesso tipo di guanti, e uno dei guanti intriso del suo sangue e del sangue della vittima, quindi confrontati col DNA, era stato trovato a casa sua. Ma proprio quel guanto fu, diciamo, la prova a suo discarico, perché ricorderete tutti, gli fece indossare il guanto non era tutto infeltrito, non gli entrava nella mano, e allora l'avvocato difensore disse: if it doesn't fit you have to acquit, nella ringa finale, cioè certo. Se il guanto non entra nella mano lo dovete assolvere. Ecco, è una giuria anche lì spaccata, con diversi African American, il poliziotto, il famoso poliziotto della LAPD, che fu praticamente accusato di razzismo e di aver messo lui il guanto nel luogo a casa di O.J. Quindi questo gli valse, diciamo, la soluzione, perché si deve andare al di là di ogni minimo dubbio, e comunque la soluzione fu clamorosa. Pensa che il verdetto, Clinton, il presidente Clinton allora aveva una riunione a New York e interruppe la riunione per assistere al verdetto finale. Poi però nella causa civile, dove invece l'onere della prova è a carico dell'accusato, diciamo che il verdetto si ribaltò e lui venne riconosciuto colpevole, fu accusato di dover pagare 33 milioni di dollari che non aveva. Poi, come sappiamo, è andato in prigione successivamente per, tra virgolette, una stupidaggine. Fu accusato, un'accusa pesante, di rapina a mano armata e rapimento, perché entrò in questa stanza di albergo di Las Vegas perché un uomo accanto a lui era armato, perché doveva recuperare le memorabilia, dei souvenir che gli appartenevano. Probabilmente era anche la verità stavolta, ma
però
si prese
contò
più di
anche
anni,
diciamo,
esatto. Una vendetta del sistema, certo. Esatto. Una giusta vendetta, perché secondo me onestamente non c'erano dubbi che fosse colpevole. Si porta questo segreto nella tomba, aveva 76 anni, una storia tremenda che appunto spaccò l'America, perché il razzismo ebbe un ruolo sicuramente determinante in questo processo.
Assolutamente, ci ha fatto tanto piacere questo tuo ricordo, ecco, di memoria, anche di vita vissuta in un periodo molto, molto particolare per gli Stati Uniti. Tornando invece al presente, Massimo, ti chiedo ovviamente anche del basket universitario, perché ovviamente siamo arrivati alla fase conclusiva con l'assegnazione del titolo.
Sì, esatto, domenica e lunedì scorso ormai si sono disputate due finali femminile e maschile. Partiamo sempre dalle donne. E Kathleen Clark, di cui abbiamo parlato tanto a lungo la settimana scorsa, ha perso la sua seconda finale consecutiva e non avrà più chance, perché da quest'estate andrà a giocare in WNBA. Ma la partita in cui South Carolina ha battuto appunto Iowa di Kathleen Clark ha fatto un record ancora più alto di quello che aveva fatto in precedenza la settimana durante la semifinale: 18,9 milioni di media, con più 90% rispetto all'anno precedente, pensate, con una punta massima di 24 milioni di telespettatori negli ultimi 15 minuti di partita.
Sono dati impressionanti, onestamente.
Sono dati impressionanti. UConn invece, e andiamo ai maschi, che ha battuto Purdue, ha fatto invece 14 milioni, quasi 15 milioni di media, quindi nettamente inferiore. Chiudo con questo record delle donne. Pensa che il record femminile appartiene invece alle donne del calcio USA, che nella finale di Coppa del Mondo 2015, quando batterono il Giappone, fecero 25,4 milioni di media. Rientro sugli uomini per dire che UConn ha vinto per il secondo anno, la squadra più forte in assoluto, la favorita, ha vinto per il secondo anno consecutivo, e non succedeva dal 2006-2007, un sacco di anni, quasi 20, quando fu Florida Gators, la squadra di Joaquin Noah, che vinse per 2 anni consecutivi. Prima ancora si deve risalire al 91 e 92, quando invece fu Duke che vinse, che appunto riuscì a conquistare 2 volte consecutive il titolo. Miglior most outstanding player è stato Tristan Newton. Pensa che appunto per distinguersi dall'NBA, dove è l'MVP, il most valuable player, sì, si usa una formula diversa, most outstanding player.
Questa non la sapevo, molto interessante.
E invece ci sono, per completare, Veruto si è completato quasi, mancano 2 partite alla fine della stagione NBA, praticamente i giochi sono fatti per i playoff, anzi sono fatti per playoff, play-in, si sanno già chi sono le squadre sicuramente eliminate, le leggo brevemente: Rockets, Jazz, Grizzlies, Trailblazers e Spurs all'ovest, Nets, Raptors, Hornets, Wizards e Pistons all'est. Ci sono ancora in gioco dei posti per i playoff, mentre invece appunto le 10 squadre dei play-in, tra playoff e play-in, sono già state determinate a 2 partite alla fine. Ma vi voglio parlare brevemente di 2 record molto particolari che sono stati fatti questa settimana nell'NBA. Uno riguarda proprio i Golden State Warriors, che hanno fatto il record nei tiri da 3, ma nella percentuale hanno sparato da 3 col 63.4%, che è un record NBA, con almeno 40 tentativi. Hanno fatto 26 su 41, Green 5 su 7, Curry 6 su 6, Klay Thompson 5 su 10, però 26 non è il loro record, ma è il loro terzo miglior bottino da 3, perché hanno, qui si stava parlando appunto di percentuale, 63.4 da 3, pazzesca. L'altro record, che secondo me è invece molto più divertente in un certo senso, molto più particolare, nella partita tra Milwaukee Bucks e Boston Celtics si è stabilito il record minimo di tiri liberi tirati: 2 per i Bucks, 0 per i Boston Celtics. Primo team nella storia NBA a non tirare mai dalla lunetta durante una partita NBA.
Un dato molto pazzesco, curioso, eh? Questo, è un dato molto curioso, è un inedito assoluto, no, Massimo?
Beh, questo record assoluto è comunque complessivamente solo 2 tiri liberi, evidentemente gli arbitri hanno stabilito che non c'erano falli, addirittura l'allenatore dei Bucks.
O è stata una partita molto corretta, o gli arbitri avevano bisogno di occhiali.
Non lo so, perché sinceramente non l'ho vista. Interessante di sentire Doc Rivers, che ha detto alla fine della partita, quando gli hanno fatto vedere il foglio delle statistiche, ha visto questo dato, ha pensato che gli avessero dato il foglio alla fine del primo tempo, dei primi 2 quarti, perché neanche lui si era reso conto. No, non è possibile, solo 2 tiri liberi in tutta la partita.
È un dato molto molto curioso. Massimo Lopez Pegna, grazie per essere stato con noi. Appuntamento alla prossima. Ciao.
Alla prossima, una buona serata. Grazie.
Istruzioni per gli USA. Tutto sugli sport americani.
Doncic pulls up with Porter. Bang! Bang! Doncic wins the game at the buzzer. Brady steps up, throws end zone, intercepted. Oh my!
An incredible shot by LeBron James.